E così il 25 luglio partite, diretti a Parigi, prendendo il treno notturno. Una cuccetta per quattro, due adulti e due bambini.
Partite le Olimpiadi, poi si viveva la città ed è stato, io lo definisco, divertente.
Storie di trasferte parigine e di vite sui treni, in una puntata che si intitola Posti dove soggiornare nella vita.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Un treno, il mezzo che porta l'intera famiglia della nostra protagonista, avete sentito anche direttamente la sua voce, Elena, un treno, vi dicevo, che porta lei e la sua famiglia a Parigi a vedere le Olimpiadi, una cosa che probabilmente molti avrebbero voluto fare, in molti hanno evitato di fare per paura del casino, del traffico, del rischio di cui si parlava, di possibili attentati, ma soprattutto del costo economico che avrebbe previsto affittare una stanza a Parigi durante le Olimpiadi del 2024. E invece loro hanno un grande colpo di fortuna, trovano un appartamento, ora capiremo anche come, prendono un treno e raggiungono quella città e se la godono alla grande. Ed è sempre un treno invece quello che nella seconda storia che vi raccontiamo oggi permette al protagonista di campare, cioè di vivere, non perché faccia il ferroviere, ma perché è un giovane ragazzo tedesco di 17 anni, questo ci dice anche come i 17 anni del nord Europa siano diversi dai 17 anni del sud Europa, a 17 anni decide di vivere e lavorare, lui ha un piccolo lavoro da programmatore, di vivere e di lavorare sui treni della Deutsche Bahn, cioè della ferrovia tedesca. La puntata si intitola Posti dove soggiornare nella vita. Benvenuti. Ho appena trovato una casa a Parigi disponibile nel periodo delle Olimpiadi, dici a tuo marito. È la sera del 1° maggio, guardando fisso il cellulare. Non sia mai che il messaggio che ti ha appena scritto la tua amica Marta scompaia all'improvviso. Chissà quanto costa, risponde lui. Non costa niente. Beh, allora è una fregatura. No, è baratto. Noi badiamo ai gatti e alle piante che si trovano in quella casa. E in quella casa possiamo dormirci senza spendere un euro. Ma non siamo più nel Medioevo, dice lui. Certe occasioni o si colgono al volo o scappano subito via, dico. Siamo appena tornati dalla Normandia e tu già vuoi andare un'altra volta in Francia. Ma mica domani, a fine luglio. E così il 25 luglio partite, diretti a Parigi, prendendo il treno notturno da Briançon, giusto perché siete già in montagna da quelle parti. Una cuccetta per quattro, due adulti e due bambini. Alloggerete a Belleville, a casa di un'amica della tua amica Marta, che odia lo sport e i grandi eventi, e andrà a vivere in una malga sperduta, senza portarsi appresso gatti e piante, durante le Olimpiadi.
Tantissime piante e tre gatti da gestire, e quindi c'è stata l'occasione di noi stavamo in casa, comunque eravamo persone fidate perché comunque c'era questa nostra amica in comune, e quindi abbiamo gestito gatti, piante, abbiamo tenuto bene la casa. Poi era una casa bellissima, Belleville, che è un quartiere che comunque di Parigi mi piace tantissimo, e quindi abbiamo colto l'occasione, noi le abbiamo gestito, mio marito, perché il pollice verde ce l'ha lui, ha gestito le piante e abbiamo gestito i gatti, e abbiamo avuto comunque un'opportunità che senza questa occasione non avremmo potuto comunque vivere, perché comunque i prezzi erano le stelle e tutto quanto.
Siete matti, vi ha detto la vicina di casa quando vi ha visti partire. Ci saranno gli attentati, ha aggiunto la suocera al telefono, raccomandandosi di stare attenti, di guardare sempre per aria, che non sia mai che arrivino strani droni dal cielo, e per terra, a controllare che i tombini siano tutti sigillati per bene. Nei giorni precedenti, invece, ci aveva già pensato il macellaio del paese, che ha una figlia che vive a Parigi da 40 anni e non è mai andato a trovarla, a tranquillizzarvi, dicendovi: non riuscirete a muovervi da quanta gente ci sarà. E i biglietti per le gare? Li avete già trovati? Secondo me, non riuscirete a vedere nemmeno una partita di ping pong. Niente di vero, Parigi è bella e vivibile, e così in gingheri come per le Olimpiadi non capiterà mai più l'occasione di vederla. E per i biglietti? Come avete fatto? Li avete trovati? Certo. E vi è piaciuto vedere le gare? Sì, ci siamo divertiti. Il 3 agosto 2024 siete al palazzetto dell'Arena Sud a vedere Italia-Polonia di pallavolo maschile, un posto che solitamente ospita il Salone Internazionale dell'Agricoltura e altre fiere, magari noiose, trasformato per l'occasione nel regno del volley. I know that I need you now, the key that I won't forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. Lost in Paris. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. It was over in a day. All the things I used to say, you kept to say. All the places we would go, all the songs we got to know, you held it all. I know that I need you now, the key that I won't forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. I hope that you're warm and safe, the memory that I can't replace, but you're lost in Paris. Appena entri ci sono due campi da pallavolo dove puoi vedere le nazionali allenarsi. Al fianco altri campi in cui puoi giocare anche tu a pallavolo, nell'attesa che inizi la partita, insieme ad altri italiani, polacchi, francesi e persone di ogni nazionalità. Ci sono i volontari, con la loro divisa bellissima e il loro viso sempre sorridente, a organizzare le squadre. Loro sorridono con gli occhi, non soltanto con la bocca. Se vuoi misurare la velocità della tua battuta, basta metterti in fila nel posto giusto e avere la pazienza che arrivi il tuo turno. Alla fine tu sei la più scarsa, batti a 33 km all'ora, i tuoi figli sono molto più in gamba, per non parlare del marito che batte a 71 all'ora e ne va così fiero. Puoi provare anche a schiacciare palle sistemate ad altezze diverse, che pensano attaccate a un bastone sistemato di traverso. Ci sono famiglie, bambini, ragazzi e anziani.
L'appassionata di sport in casa è la figlia. Lei fa scherma e quindi comunque ci teneva ad andare a vedere una gara di scherma alle Olimpiadi. Poi alle Olimpiadi a Parigi era il Grand Palais, quindi comunque questo posto bellissimo. E quindi è lei che comunque ci teneva, aveva lanciato l'idea, che ovviamente non avevamo detto ma no, è impossibile, cosa stiamo ad andare a Parigi, non ci sarà posto, il pernottamento costerà tantissimo, trovare i biglietti sarà impossibile e tutto quanto. Invece poi pian pianino ho trovata la casa, poi abbiamo dato la caccia ai biglietti, siamo riusciti comunque a trovare biglietti sia per vedere, vabbè, lei ci teneva a vedere la scherma, la pallavolo, la pallanuoto, siamo riusciti anche a vedere la finale dei 100 metri, comunque siamo riusciti a fare tante cose e l'idea di fondo era da lei.
Vicino a voi, sugli spalti, c'è una coppia polacca. Sembrano amarsi tantissimo e nella tua testa sono in luna di miele. Quando l'inno italiano finisce, vi chiedono se potete imprestargli la vostra bandiera italiana, quella che avete sventolato alla grande cantando l'inno di Mameli. Quando gliela passate, loro la sistemano in verticale, facendo scomparire il verde e lasciando soltanto il bianco e il rosso in bella vista, per poi cantare con orgoglio l'inno polacco e sventolare la loro bandiera. Durante la partita, nelle pause, si canta e si balla. Se un giocatore fa muro, si canta tutti insieme Monster Block, mi mando il mostro che arriva con le braccia e le mani che si muovono in avanti. Se si fa Ace in battuta, si canta la canzoncina Ace, Ace e così via. Si canta anche per chi fa la schiacciata più bella. E il risultato? Conta anche quello, certo, ma non sembra così importante. Perché mentre tu guardi e vivi questo, ti senti felice. E pensi che sì, ha ragione Thomas Beck, il presidente del Comitato Olimpico Nazionale, quando dice che le Olimpiadi non la portano la pace, ma servono a trasmetterla, una cultura della pace. Baseball, basketball, wiener dog, short shorts, cigarette, surfboard, ping pong, rugby ball, wiener dog, skiing down on the beach. We'll be right back. Loro sono Viagra Boys che cantano Sports. Non so bene per quale motivo Luca Michele abbia scelto questa canzone, ma immagino semplicemente per il suo titolo che parla proprio di sport. Pronto Elena, buongiorno.
Ciao, buongiorno, ciao.
Come stai?
Bene, bene, bene.
Hai ancora calde nella memoria i ricordi di quelle Olimpiadi? Ne avevi già viste alcune di Olimpiadi? Io erano le prime.
No. Sempre alla televisione. Okay. L'ho sempre seguite perché mi sono sempre piaciute, ma dal vivo sono state le prime.
Ma senti Elena, l'idea di andare a vedere le Olimpiadi a Parigi era nell'aria in casa vostra, oppure tu hai avuto l'opportunità di avere una casa e quindi hai detto perché non ci andiamo?
No, era nell'aria, perché okay, ci sarei, per comodità ci sarei voluta andare, vista la distanza, a Londra nel 2012, ma avevo la bimba appena nata di 6 mesi e quindi non era proprio il caso di portarla 6 mesi a vedere le Olimpiadi a Londra. Così a Parigi vicine era nell'aria, solo che non ero riuscita a trovare una sistemazione, avevo abbandonato l'idea, mia figlia ogni tanto mi diceva ma si potrebbe vedere e tutto quanto, e poi c'è stata questa mia amica che vive a Parigi che sarebbe dovuta andare lei tutti gli anni comunque va a casa di questa sua amica, si trasferisce, intanto questa mia amica vive in 23 metri quadrati quindi le fa anche un po' piacere poi trasferirsi magari in una casa un po' più grande, perché poi a Parigi in centro avere 60-70 metri quadrati di casa, avere una reggia più o meno,
cioè,
e quindi lei non poteva, e allora sapendo, ci eravamo sentite, io le avevo detto ma c'è la possibilità, e allora poi si è unito tutto e quindi trovata la casa, poi abbiamo, se c'è stato il problema della caccia ai biglietti, perché comunque anche quello non è stato facile, però siamo riusciti a trovare quelli che ci interessavano e a vedere comunque delle gare bellissime alla
Senti,
fine.
Come nasce questa passione di famiglia per lo sport olimpico, per le discipline olimpiche?
Ma un po' forse perché a me da piccola è stato vietato di fare sport e quindi comunque ce l'ho sempre un po' sul groppone la cosa che non ho potuto fare sport. Mio marito, lui faceva canottaggio agonistico e l'ha lasciato sbagliando per inseguire l'eccellenza scolastica e quindi okay, tutte e due eravamo un po', avevamo questa cosa un po' in sospeso, e allora non possiamo tornare a fare sport a livello agonistico all'alba dei 50 anni e allora comunque ce l'andiamo a vedere.
Senti, oltre alla pallavolo cosa avete visto?
Abbiamo visto la pallavolo, la scherma, perché comunque mia figlia fa scherma e ci teneva a vederla, e poi scherma la fanno al Grand Palais a Parigi, quindi è una cosa bellissima da andare a vedere. Poi abbiamo visto la pallanuoto, contemporaneamente alla pallanuoto c'erano anche l'allenamento dei tuffi, quindi è stato bellissimo vedere i tuffi. Abbiamo visto poi in Place de la Concorde la BMX, lo skate e tutti i basket a tre, tutti comunque gli sport affini. Poi siamo riusciti a trovare i biglietti per la finale dei 100 metri.
Ammazza ragazzi, quindi avete visto sì, i 100 metri?
Sì, bellissimo.
Che roba.
Anche se poi alla fine era la serata dei 100 metri, quindi c'era anche il salto in alto femminile, il tiro al martello, il lancio del martello, c'erano i 400 metri. Alla fine a me è piaciuto più il salto femminile dei 100 metri, perché me lo non so, mi
Senti, ma i biglietti, ma come si trovano dei biglietti per le Olimpiadi? È più facile di quanto sembri.
No, allora dipende dalla disponibilità economica poi, perché noi cercavamo biglietti in fascia D o in fascia C, che sono quelli che comunque costano meno. All'inizio non c'era niente o comunque tutti i biglietti carissimi, anche ad esempio trovavi biglietti per l'inaugurazione carissimi, che poi a noi l'inaugurazione non interessava, siamo stati in giro a vederla comunque in una piazzetta dove avevano messo il maxi schermo ed è andata bene così, poi tanto pioveva quindi non è che... E aprivano poi le vendite il giovedì mattina alle 10, un po' come i concerti, quando ti danno l'orario, l'ora, ti metti lì e quello che usciva riuscivi a prendere. Poi soprattutto noi cercavamo in posti magari in piccionaia, ma comunque con la possibilità di vedere qualcosa.
E com'era Parigi per le strade?
Parigi era tesissima il giorno prima di inaugurazione, come non so, sembrava di andare a casa di una sposa che si doveva poi convolare a nozze il giorno dopo. C'era una quantità di polizia, poi la polizia ancora non fa tanto effetto, ma facevano effetto i militari con le mitraglie, cioè comunque tutta la zona della Senna poi era chiusa. E il giorno prima, noi siamo arrivati proprio il giorno prima, sentivi proprio una città tesa, in attesa del grande evento. Poi invece era vivibilissima, avevi comunque pochissime macchine, perché noi eravamo anche nella zona del canale San Martin, che è molto bella, completamente pedonalizzata, quindi vedevi una città più bella, nel senso. E poi mezzi di trasporto che andavano, e quindi giravi proprio. È una città che comunque è abituata a avere sempre milioni di turisti, quindi loro un milione in più, un milione in meno. Sì. Non, e poi tutti i parigini erano andati via, come certo, la proprietaria certo, della casa, perché assillati da queste Olimpiadi non ne potevano più, perché comunque la preparazione loro l'hanno patita, perché avevano magari completamente delle linee della metropolitana chiuse,
sì,
la
sì,
città
beh, certo, l'impatto che le Olimpiadi hanno su una popolazione è sempre molto controversa, la questione porta benefici, però è evidentemente logisticamente molto molto complicata. Elena, grazie mille per averci raccontato questa tua storia, saluta tutta la famiglia, in bocca al lupo per tutto.
Ok, grazie,
a presto.
Ciao.
Intitola Be There, sii là, questa canzone dei Vacations. Ora lasciamo la parola a Valeria Locati, che ci racconta qualcosa della storia di Elena.
Nella vita ci sono degli eventi e delle situazioni che acquisiscono un valore non soltanto individuale, ma anche universale. Elena ci racconta di quanto la sua determinazione, il suo desiderio di assistere a un evento così importante, così mastodontico come possono essere le Olimpiadi, sia stato percepito dalle persone intorno a lei come qualcosa di azzardato, qualcosa anche di inaspettato, tanto da suscitare da un lato lo stupore, dall'altro forse anche la preoccupazione delle persone che fanno parte della sua quotidianità. Ci racconta di alcuni momenti all'interno di questi giochi olimpici in cui si è sentita insieme alla sua famiglia, alle persone intorno a lei, parte di un forse di un protocollo, di una sorta di comunione, di movimenti, di azioni, di partecipazione. Quando ci dice che le Olimpiadi sono un'occasione per portare la pace, sono un'occasione per conoscere quelli che sono i valori umani, lo fa dal di dentro, lo fa raccontando quanto un'esperienza così importante sia stata davvero formativa e quanto effettivamente come esseri umani abbiamo bisogno di ricordarci che dall'organizzazione, dalle intenzioni e dai grandi valori portati dallo sport, siamo in grado di poter essere sicuramente delle persone migliori e più arricchite.
Per due ore era un continuo pestare uva.
Il 29 è stata ancora più pesante di quella.
E ogni volta che ci andavo era un'emozione che non si placava.
Queste sono le voci di chi ha deciso di condividere con noi e con gli ascoltatori di Radio 24 la propria storia. Ogni giorno noi raccontiamo storie di vita, storie che parlano di momenti importanti delle nostre esistenze che ci hanno aiutato ad essere chi siamo. Per farlo abbiamo bisogno che voi le raccontiate a noi.
Da lì, né, il giorno dopo che lui mi ha chiamato e poi chiamava.
La vita dello scrittore è dura, molto dura.
Prendetevi il vostro tempo, aprite il vostro computer e inviate a matteocacciaracconta@radio24.it una storia della vostra vita che vi ha aiutato ad essere la persona che siete. Noi le prendiamo e ne traiamo una piccola filosofia quotidiana. Possono essere storie buffe o ordinarie, malinconiche o divertenti. L'importante è che siano storie vere. matteocacciaracconta@radio24.it.
Matteo Caccia racconta.
Dopo la storia della famiglia che prende una casa in affitto barattandola con un servizio minimo, cioè gestire la vita dei gatti di casa e le piante ovviamente, ora vi raccontiamo la storia di un ragazzo tedesco, un ragazzo di 17 anni che si chiama Lasse Stolley, che ha deciso di vivere la sua vita sui treni tedeschi. Noi l'abbiamo letta sul Guardian, state con noi. Ho 17 anni e dall'agosto 2022 vivo sui treni. Sono cresciuto in un villaggio nel nord della Germania. Mi piaceva viaggiare in Scandinavia con i miei genitori da ragazzo, fare escursioni nella natura e mi interessava anche la programmazione informatica. Ho imparato a programmare da solo durante la pandemia e ho deciso che era quello che volevo fare per il mio lavoro. Dopo il diploma di scuola secondaria, nell'estate del 2022, avrei dovuto iniziare un apprendistato come sviluppatore di software. Purtroppo è stato cancellato poche settimane prima dell'inizio. Avevo bisogno di un nuovo piano con poco preavviso. Qualche settimana prima avevo visto un servizio televisivo su una persona che viveva su un treno e non riuscivo a togliermi dalla testa quell'idea. Mi piaceva l'idea di avere la libertà di viaggiare ogni giorno ovunque in Germania. Pochi giorni dopo ho acquistato la mia prima Bahncard 100, che offre viaggi illimitati sulla rete ferroviaria nazionale tedesca. Il Pass Junior costava allora 2.600 euro. L'8 agosto quindi sono partito e sono salito sul primo treno. La mia famiglia era molto scettica. Temevano che non sarei riuscito a dormire abbastanza la notte, che sarei stato solo e che poteva essere pericoloso. Sono stati scettici per i primi mesi, quando in effetti le cose non funzionavano. Mi sentivo stanco, stressato, facevo fatica a dormire. Così tornavo spesso a casa dai miei genitori. Ora però le cose vanno meglio e loro mi sostengono molto. Faccio tante nuove esperienze, la vita è estremamente varia e ogni giorno è diverso dall'altro. Ho la libertà di decidere dove andare ogni mattina quando mi sveglio e posso andare a trovare i miei amici che vivono in tutta la Germania. Anche loro viaggiano in treno. Anche se non vivono come me, spesso ci organizziamo per viaggiare insieme o per incontrarci. In realtà ho molti più contatti con gli amici di quanto non ne abbia mai avuti prima e ho anche conversazioni interessanti con altri viaggiatori sul treno. Mi sento tutt'altro che solo. L'ho fatto per più di un anno. Quando la mia prima Bahncard stava per scadere, ho aggiornato il mio pass alla prima classe, che costa il doppio, 5.800 euro, per chi ha meno di 27 anni come me. Questo mi permette anche di mangiare tutto il cibo che voglio nelle sale ospiti della Deutsche Bahn, nelle stazioni ferroviarie ovviamente. Croissant, muesli, panini, focacce, zuppe e torte. La mia giornata tipo prevede l'arrivo in città tra le 6 e le 8 del mattino con un treno Intercity Express notturno. Vado nella sala ospiti della compagnia ferroviaria e faccio colazione. Poi mi lavo velocemente in bagno o vado a fare la doccia nella piscina locale. Poi guardo le partenze dei treni del giorno e scelgo una destinazione. Anche se vivo in treno, trascorro molto tempo a esplorare l'aria aperta. Durante il giorno posso fare escursioni in montagna, visitare una città o andare in spiaggia sul Mar Baltico. Dipende dal tempo. Mi piace fare escursioni sulle Alpi, soprattutto in estate, e esplorare nuove città. Mi piace particolarmente stare a Berlino. La città è piena di gente e c'è sempre qualcosa da fare. A un certo punto vado alla stazione per prendere il mio treno notturno. ceno nella lounge della Deutsche Bahn e poi aspetto il treno che mi porta in giro per la Germania di notte mentre dormo.
Knapp 6000 euro im Jahr. Ich bin digitale nomade, weil ich aus dem Zug heraus arbeite. Ich arbeite als Softwareentwickler für einen kleinen.
Io sono un nomade digitale perché lavoro sui treni e lavoro come sviluppatore software per una startup basata a Colonia. Organizzo il mio lavoro come voglio, cosa che va a braccetto con lo spostamento dei treni. E dal momento che non sai mai se funziona il wifi in treno, il mio primo investimento è stato un piano dati internet illimitato. Lavoro circa 10 ore a settimana. Il bello della mia occupazione è che posso scegliere il mio orario. Non è un problema se non lavoro per uno o due giorni. Utilizzo il mio tempo viaggiando in treno proprio per lavorare. Quindi alla fine la mia occupazione si adatta perfettamente a questo tipo di attività. Tutto sommato, tenendo conto delle spese generali, il mio stile di vita in treno costa meno di 10.000 euro all'anno. All'inizio sembra molto, e invece è molto economico rispetto ai costi di affitto di un appartamento. Il piano originale era di farlo solo per un anno, ma mi è piaciuto così tanto che ho deciso di continuare. Al momento non c'è una fine in vista.
Voglio un chilo di pane e un fiasco di vino. Le do in cambio il bambino che ho in più. Posso darle anche un osso, non mi piace di cane. È passata la fame. Quanto costa una mela? Costa un sacco di botte. Se mi faccio picchiare un pochino, la darebbe al bambino. Se la metterà in testa senza neanche capire, così lei con le frecce si potrà divertire. Potrà divertire. Tutte le sere il padre e il figlio si tenevano per mano e poi nella notte senza suoni e nostalgia si incontravano con gli altri nella via e senza un alito di vento a guardare quella stella là che era una stella senza luce, era quella del star. E poi via, di corsa fino alla ferrovia, dove al lume di candela passava un treno a vela, ringhiando, sbuffando, bimbo, non piangere più.
Lui è Lucio Dalla che canta Treno a Vela, che Luca Micheli ha scelto ovviamente, pensate per quale incredibile slancio di fantasia, mentre la storia che abbiamo letto è la storia di Lasse Stolley che abbiamo visto, abbiamo trovato, letto e ci ha molto interessati sul Guardian. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare per l'ultima settimana la storia tratta dal podcast Merce di Scambio.
Matteo Caccia racconta.
Ritorniamo alla nostra storia seriale e cominciamo, come vi dicevo poco fa, l'ultima settimana di ascolto della nostra storia tratta da Merce di Scambio, che è un podcast scritto e condotto da Teresa Potenza, che venerdì sarà in studio con noi per salutarci e raccontarci qualcosa di più di questa storia. La scorsa settimana abbiamo ripercorso gli eventi che spingono Nesrin, la protagonista di questo podcast, a prendere la disperata decisione di vendere un rene per raccogliere il denaro necessario al riscatto del marito che è stato rapito. Come se non bastasse, anche Roshan, cugino di suo marito, fingendo di custodire i suoi beni e la sua attività, è scappato rivendendo tutto, perfino i documenti. Oggi scopriamo come Nesrin è riuscita in questo gesto estremo. State con noi.
All'inizio sono andata in molti ospedali, ma non ho trovato nessuno. Non è una cosa semplice perché è illegale in Libano. Si finisce in prigione.
Nesrin è sempre stata consapevole delle conseguenze della sua scelta. Forse non di tutte, certo, ma colpisce profondamente la lucidità con cui racconta questa parte della storia che hai cominciato ad ascoltare nella prima puntata. Ma come è arrivata a trovare il compratore? È stato facile? E come ha potuto avere accesso a tutti gli esami necessari per stabilire se il suo rene fosse compatibile oppure no? Facciamo un piccolo passo indietro per riprendere il filo del nostro discorso. Nisrin aveva incontrato una donna e che questa le aveva offerto $100,000 per comprare il suo rene. Ma gli esami avevano impedito lo scambio perché non era risultata compatibile.
Tramite quella donna ne ho conosciuto un'altra, che abita a sud di Beirut, nella zona di Dahie. Erano persone benestanti e il padre aveva bisogno di un rene. Quindi sono andata a parlare con loro e poi ho fatto tutti gli esami e sono risultata compatibile. Dovevano darmi $45,000, ma non avevo documenti e in più sono siriana. Me ne hanno dati soltanto 35,000. Mi hanno detto che $10,000 andavano spesi per pagare qualcuno in ospedale che chiudesse un occhio sul fatto che non avevo documenti.
In realtà è impossibile sapere come siano stati spesi quei $10,000. Ma è impossibile anche sapere se chi ha ricevuto il rene abbia pagato oppure no molto più denaro rispetto a quanto ha poi detto a Nisrin. Nisrin mi confida che secondo lei parte dei soldi è andata al medico che ha effettuato il trapianto. Ma un attimo, in quale ospedale è avvenuta questa operazione esattamente? Questa è una parte interessante della storia e da giornalista volevo andare a fondo. Ho contattato più volte l'ospedale in questione, ma non ho avuto alcuna risposta. Telefonate, email, nulla. E siccome non ho la loro versione, la cosa più corretta che posso fare è dirti soltanto che si tratta di un ospedale famoso non solo a Beirut, ma in tutto il Libano.
Dopo che ho fatto l'operazione, non ho più visto il dottore. Sono rimasta in ospedale una settimana. Mi davano iniezioni che avrei dovuto ripetere una volta al mese, pagate dalla famiglia della persona che ha ricevuto il mio rene. Ma loro però, 2 settimane dopo l'operazione, sono tornati in America. Ho fatto l'operazione il 28 settembre. Mi avevano detto che mi avrebbero aiutata sempre, finché non mi fossi rimessa del tutto. E invece mi hanno lasciata sola.
Questo è un punto molto dolente, ma anche piuttosto comune. Per chi si trova in situazioni così estreme come Nisrin, le energie mentali sono concentrate soprattutto su conseguenze molto pratiche e immediate, come la possibilità di non essere pagati abbastanza o di essere arrestati, visto che anche in Libano la vendita di organi è illegale. Eppure ci sono anche altre conseguenze che possono compromettere la vita. È il tema del post-operatorio. Abbiamo visto come il trapianto di un organo sia sempre un'operazione estremamente complessa, anche quando scendiamo al livello sommerso del traffico di organi e i passaggi devono essere fatti in segreto. Intorno a questo mondo ascoltiamo narrative sempre uguali e indagini su operazioni effettuate in scantinati o sale operatorie improvvisate. Ma è davvero un'immagine realistica? Ho rivolto questa domanda proprio a Massimo Cardillo.
Allora, il trapianto e il connesso prelievo, nel caso si parli appunto sia di donazione da soggetto deceduto o anche da persona vivente, sono procedure sanitarie complesse, quindi sono interventi chirurgici che devono essere eseguiti in centri specializzati, autorizzati, che necessitano di personale medico, infermieristico, formato e dedicato. Certamente non sono interventi che si possono fare nelle cantine o in altri luoghi non idoni. Questo è uno dei tanti miti da sfatare. Se parliamo di commercializzazione degli organi, non possiamo però negare che questa, purtroppo, al di fuori dei confini europei esiste. Sono stati documentati e dimostrati purtroppo un certo numero di casi che riguardano alcuni paesi del Nord Africa oppure dell'Oriente, dove questi fenomeni purtroppo avvengono e devono essere ovviamente combattuti. E io sono del parere che la maniera migliore per combattere il traffico di organi è quello di cercare di diminuire il fabbisogno dei pazienti. Quindi, al di là delle misure punitive e coercitive, che sono pure importanti per limitare questo fenomeno, per combatterlo, disincentivarlo e prevenirlo, ma la vera soluzione sta nel trovare la risposta a tutti i pazienti che hanno bisogno del trapianto.
Detto questo, però, non è impossibile organizzare un trapianto fuori da un ospedale. Ce lo ha anticipato il criminologo Vincenzo Musacchio e ce lo conferma anche il direttore del Centro Nazionale Trapianti.
I traffici sono stati documentati e riguardano quasi esclusivamente, anzi io direi esclusivamente, il trapianto di rene da donatore vivente, perché una donazione illecita da persona deceduta è molto più complessa da organizzare e non è sicuramente né interessante, credo, per questi malfattori e anche per i pazienti. La donazione di rene da vivente, quella sì, può essere organizzabile, ci sono delle organizzazioni criminali che purtroppo traggono lucro da queste attività, perché il donatore viene pagato molto poco per il rene che dona, sono situazioni di grande indigenza che sono alla base purtroppo di questi prelievi, mentre invece il trapianto viene pagato dal paziente in misura molto superiore, quindi c'è un guadagno per chi fa da intermediario e anche per i medici che si dedicano a queste attività criminose.
Ecco perché l'Italia e l'Europa stanno implementando misure volte a contrastare questo mercato. Il fulcro di tutto è proprio il Centro Nazionale Trapianti, l'ingranaggio principale di una grande e complessa struttura che travalica i confini italiani, come vedremo in seguito.
Chiudiamo con Nick Drake questa puntata che canta Place to Be. Ringrazio ancora Teresa Potenza che ci permette di raccontare Merce di Scambio. Ringrazio tutta la redazione di questo programma, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi che continuate a mandarci le vostre bellissime storie a Matteo Caccia Racconta, @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!